quindi parcheggi bus, il nuovo parcheggio lassù con le tariffe in linea e un intervento più massiccio sui parcheggi nelle zone più sensibili, pregiate, strategiche, in fascia lago, che meritano particolare attenzione e per questo insomma vengono, anche come l'anno scorso, anche quest'anno, oggetto di un aumento tariffario. Io mi pare di aver detto tutte le modifiche e quindi apro la discussione. Qua non è ben specificato il notturno. Cos'è il 40? Ah, 18-21, ok, sì. Prego, Perugini Giovanni.
Grazie. Una prima domanda che riguarda, vorrei solo una risposta per capire, nella delibera non è stata citata, perché è stata fatta un excursus adesso sulla tabella di quanto riguarda il discorso dei pagamenti. Volevo capire il punto nel quale si parla dei parcheggi realizzati nella PL18, cosa si intende fare? E poi non ho capito il punto, due punti rientri sotto, l'associamento al pagamento degli spazi individuati in via di Busate dal civico 1 al civico 79, che pezzo riguarda nella delibera?
Quelli sono gli stessi già individuati l'anno scorso, non sono oggetto di modifica perché sono stati già individuati lo scorso anno come parcheggi. Allora, quelli del civico, eccetera, dall'1 al 79, sono quelli che erano previsti ancora da ricavarsi attraverso una regolarizzazione degli spazi lungo via delle Busate, eccetera, quindi attraverso la creazione del senso unico, che erano condizionati alla realizzazione, collaudo e insomma completamento della strada, della nuova strada, quella davanti all'albergo nuovo, perché per fare il senso unico c'era necessità di completare quella strada, perché altrimenti non sarebbe stata sufficiente per il doppio senso di quel tratto lì. Quindi era previsto ma condizionato a quello, e l'ultimazione, collaudo finale, eccetera, di quel tratto lì è avvenuto recente, non so adesso dire la data, quindi dall'anno prossimo potrà essere effettivamente poi messo in campo. Mentre l'altro parcheggio via Bella Vista, Pineta Panorama, giusto quello era appunto previsto, non c'è una modifica, è previsto dall'anno scorso quello di fare un bando per l'assegnazione, non metterlo col parcometro, ma fare un'assegnazione tramite bando di evidenza pubblica a seguito appunto però dell'acquisizione a tutti gli effetti di proprietà in capo al comune, insomma, che ancora non è avvenuta, e quindi è un parcheggio che viene ceduto come opera di urbanizzazione di quell'intervento e come tale poi verrà dato, però assegnato e non a parcometro in sostanza, ma assegnazione. Prego Di Lucia.
Sì, volevo sapere, i stalli che ci sono davanti al nuovo Family Hotel, lì come funziona?
No, quelli non sono stalli, nel senso che tutta quella strisciata è la ciclovia che appunto mancava della segnaletica con l'audio, eccetera, che adesso verrà completata con tutta la segnaletica idonea, che la striscia lì che sembra un parcheggio è utilizzato parcheggio, ma perché mancava di tutta la segnaletica, quindi non si poteva neanche sanzionare. Adesso che c'è il collaudo, da poco verrà fatto l'ordinanza del senso unico, l'ordinanza di istituzione della ciclovia, e quindi di fatto verrà posizionata tutta la segnaletica orizzontale e verticale, e conseguentemente sarà un marciapiede, un ciclo pedonale.
I tempi?
L'anno prossimo, cioè la primavera, adesso da gennaio, perché adesso ha fatto il collaudo da poco e credo che dia l'incarico per fare la segnaletica, e stiamo predisponendo l'ordinanza perché abbiamo proprio aspettato di averlo a tutti gli effetti la strada collaudata.
Bene, grazie.
Prego, Perugini.
Grazie per la risposta. Faccio intervento su quanto c'è stato illustrato prima. Abbiamo visto tutta una serie di variazioni sulle tariffazioni per alcune puntuali sulle quali non è che ci addentriamo più di tanto, se non alcune considerazioni. In parte condividiamo il fatto di andare a disincentivare la sosta tipo a Porto Pescatori, perché ha poco senso, anzi lì potrebbe essere solo pensato, non so, del carico scarico per chi si deve andare poi allontanarsi, perché portare le macchine in spiaggia non credo sia una buona idea. Così come anche la gestione della zona delle foci del Sarca, fermo restando che se stalli, se non ho capito male, c'è un refuso, e quindi lo correggiamo nella delibera.
Sì. Quindi, no, la delibera c'è scritto giusto
nella tabella allegata, va corretto, insomma. Ecco, sei stalli per le aziende, anche lì abbiamo due aziende, posso capire uno stallo massimo due ad azienda, perché i dipendenti che lavorano in altri posti parcheggiano, prendiamo l'esempio di Riva, parcheggiano fuori e vanno a piedi. Cioè, purtroppo è così, perché sennò dopo diventa chi viene e chi non viene, ci sarà un altro parcheggio. Io le ridurrei proprio a 1/2 per ogni situazione.
Se ti interrompo era solo perché c'è un contratto in cui nel bando, nell'assegnazione, c'era, mi sembra, 2-1 e 3 l'altro, una roba del genere. Quindi
vabbè, se c'è il contratto, questo
solo per quello.
Ecco, ridurli comunque al minimo. Non siamo invece d'accordo sulla gestione dei parcheggi che riguardano Concadoro, perché ribadiamo la nostra o meglio sollecitiamo ancora una volta l'amministrazione a valutare il posizionamento di sbarre di controllo della sosta. Proprio in questi giorni sui social è apparso un video in un gruppo di camperisti dove c'è un bellissimo filmato del Concadoro dove sponsorizzano con tanto di indirizzo, nome e cognome, tanto la sera lì non rompe le scatole a nessuno, anche d'estate dopo una certa ora non viene più nessuno, e fanno vedere proprio tutti i filmati di come si posizionano e come gestiscono quello che non credo sia un campeggio. Abbiamo dei campeggi che offrono ottimi servizi, i camperisti che fanno questo tipo di attività non credo siano ben accetti, passatemi il termine, nella nostra comunità, e quindi credo che quello sia uno dei tanti parcheggi che si presta in maniera ottimale alla gestione tramite controllo automatico, quindi controllo delle targhe, chi ha l'abbonamento esce, entra e non serve che nessuno vada a controllare, e quantomeno chi occupa gli stalli in maniera abusiva deve pagare. Si possono anche fissare delle tariffe consistenti per chi viola gli orari dopo le 21, perché se vuoi uscire la mattina paghi 100 euro, così il giorno dopo siamo sicuri che almeno quella zona viene utilizzata da chi effettivamente utilizza la sosta in maniera rispettosa delle regole. Questa cosa vale anche per tutti gli altri parcheggi che hanno le caratteristiche già ad oggi costruttive per essere dotati di un controllo automatico della sosta. Possiamo fare l'esempio del parcheggio Panorama, del parcheggio nell'area ex Carpentari, del parcheggio in via Strada Granda. Sono tutti parcheggi che hanno un accesso e un'uscita. Basterebbe posizionare le due sbarre con il controllo, affidare un controllo anche esterno, non avremo più i personaggi, come è successo, fotografati, pubblicizzati, che anche lì aprono tendalini o utilizzano in maniera impropria i parcheggi, a tutto vantaggio dell'ente pubblico. Insomma, questo credo sia, in un'area turistica come la nostra, dotarsi di questi sistemi, anche perché basta copiare, insomma, da quasi tutti i posti che abbiamo intorno, dove c'è un parcheggio c'è una sbarra, insomma, per assicurare da un lato il pagamento e il rispetto di quanto deciso nelle sedi dei consigli comunali, e non occupare la polizia locale, andare a fare il controllo della sosta, perché abbiamo già problematiche ben più importanti che andare a fare questo controllo della sosta. Questo per quanto riguarda Torbole. Per quanto riguarda il tema di Nago, anche qui ribadiamo quanto già sollevato lo scorso anno. Abbiamo un parcheggio centrale nel paese, che è quello in via Castelpene, l'ex tennis per capirci, che è regolamentato in un modo un po' particolare, nel senso che c'è un disco orario dopo le 19 riservato ai residenti, ma per chi passa lì davanti, cioè durante le ore del pranzo, parcheggio selvaggio sulle strade, c'è di tutto di più, e per di più invoglia, contrario a qualsiasi principio di gestione della mobilità nell'interno dei centri abitati, e anche a Nago abbiamo la ZTL estiva per evitare l'attraversamento, invoglia le persone ad andare a parcheggiare gratis all'interno del paese, quando di fronte abbiamo il parcheggio COIL, che è quello che dovrebbe essere preposto ad accogliere a modo di parcheggio di attestamento chi arriva dall'esterno. Quindi riproponiamo anche lì il posizionamento in tutti i parcheggi delle sbarre di controllo, magari con una gestione della sosta per quanto riguarda in quello di via Castelpenede, riservandolo ai residenti tutto il giorno, quelli muniti del tagliando, e anche lì col controllo targhe è facilmente controllabile, non serve esporre tagliandi, non serve esporre nulla. Non ci sarebbe il problema della sosta dopo le 19, perché chi parcheggia dopo le 19 anche lì e non ha diritto paga una tariffa che deciderà l'amministrazione, e il parcheggio COIL invece avrà la funzione di parcheggio per quelle persone che arrivano da fuori, di attestamento verso l'esterno e che rimane là. Parcheggio COIL che spesso è pieno, ma spesso le persone, io ho in mano i dati delle sanzioni elevate dalla Polizia Municipale per i diritti di sosta, praticamente non viene mai controllato. Cosa che invece avviene all'interno del paese di Nago. Paese di Nago che più e più volte sono state fatte segnalazioni di passaggi da polizia locale che ha fatto correttamente sanzioni, perché chi è in divieto di sosta correttamente è stato sanzionato, però i censiti lamentano la difficoltà di trovare parcheggio all'interno, e credo quindi che una priorità vada data alla possibilità di trovare un parcheggio a chi abita nel centro storico piuttosto a chi non è residente nel comune. L'ultimo punto è che il controllo dei parcheggi fatto in modo automatico eviterebbe che tutte quelle situazioni che ci sono state segnalate di persone che ormai sappiamo i nostri centri, cioè su tutti i giornali, vengono, i centri storici sono più utilizzate come residenze temporanee estive, quindi affitti breve termine, bed and breakfast e appartamenti turistici senza parcheggio. Ecco che questi che affittano possono adottare le loro strutture di parcheggi acquistando degli stalli oppure trovando tramite convenzione col comune altre posizioni, liberando i parcheggi per i censiti, che credo che oggi, vista la situazione di estrema carenza, abbiano più diritto rispetto a chi viene qua, sta qua una settimana e se ne va. Grazie.
Grazie. Altri interventi? Prego, Boretto.
Io sarò breve, perché premetto già che il mio voto sarà mi asterrò su questo punto, perché non voglio entrare nel merito delle scelte particolari che ha fatto l'amministrazione, per i quali ci manca anche lì, anche in questo caso, diciamo, il ragionamento che sta alla base, ecco, perché dopo tutti i vari punti vanno a tenersi uno con l'altro. Facevo più un discorso politico, dicendo che va benissimo regolamentare, va benissimo limitare la sosta, soprattutto in determinate situazioni, tipo Porto Pescatori, ci trova anche noi sicuramente d'accordo, ecco, che è assurdo che le macchine arrivino fino a 30 metri dall'acqua, quando poi lì non c'è di fatto niente, ecco, non ha senso, ecco. Però c'è anche un discorso, mi accodo a quello che diceva il consigliere Perugini, sicuramente sul comune ci sono casi, soprattutto quelli che riguardano i parcheggi più grandi, anche costruiti più recentemente, dove potrebbero esserci degli accorgimenti tecnologici, sbarre o altro, per averne una gestione più accorta e corretta. L'altro aspetto ancora più generale sul quale volevo porre l'accento era che è difficile pensare che la massa di veicoli che arriva sul Garda, anche nel nostro comune, soprattutto nei giorni estivi e primaverili, possa essere gestita attraverso una differenziazione o un aumento di tariffe dei parcheggi. secondo me andrebbero sviluppate delle progettazioni e delle idee di gestione anche della mobilità nell'Alto Garda. Il comune, capisco che è un ente piccolo per farlo magari da solo questo tipo di ragionamento, però nel corso dei decenni si parla sempre di mobilità sostenibile, anche quella futuristica o anche del passato. Mi riferisco in particolare alla ferrovia, ma non è quello, perché può essere anche cose nuove che disincentivano l'utilizzo dell'automobile privata e allo stesso tempo invece incentivano l'utilizzo di sistemi di mobilità alternativa, che può essere anche molto mobilità anche molto leggera, perché penso ai pendolari del turismo che vengono dalla Lagarina. Se fossero messi in condizioni di raggiungerla con mezzi leggeri, che adesso sono in grado di fare anche molti chilometri senza particolari sforzi fisici, ecco, questo però è chiaro che è un discorso che va ben oltre l'aumentare di mezzo euro o di un euro la tariffa dei parcheggi.
Sì, grazie. Io sul discorso delle stanghe non vorrei, siccome ogni bilancio siamo su queste posizioni, ma non volevo, volevo solo ribadire il fatto della conca, per la questione che la gestione stanghe, sapete benissimo che la conca ha una moltitudine di utenza che non è che la controlli con la semplice stanga, perché ci sono anche delle attività private, tra virgolette, in senso in gestione, che hanno dei loro parcheggi, dei loro utenti che non pagano, nel senso, perché se parcheggiano sui loro parcheggi non pagano, e quindi, e non è che sono abbonati, perché non è il parcheggio del titolare, per cui gli dai la tessera o la lettura targa della sua. Cambiano tutti i giorni, più volte al giorno, gli utenti, e quindi di volta in volta quello che paga o non paga, chi lo decide? Cioè, nel senso, non può essere la stanga che sta lì e deve decidere quello lì dove è andato per capire se fa pagare o meno. Quindi diventa molto complessa la gestione della particolare e diversificata utenza che è in quel. Quando c'è una regata, per esempio, ci sono utenze infinite, cioè, nel senso, cambiano, sono più chi va nel parcheggio del circolo, chi va nel parcheggio pubblico, chi va nel parcheggio della scuola, chi va nel parcheggio del bar, chi sa dove è andato per poi uscire e fargli pagare, o chi gli dà poi, cioè è tutto fattibile, però c'è una complicazione rispetto a un parcheggio normale dove l'utenza è pubblica, entra o paghi o non te ne esci. Quello dice: perché devo pagare se sono al bar che c'ha il suo parcheggio? Come fai a dire se è andato sul parcheggio del bar o su quello del comune? Quindi diventa molto più complessa la gestione, non è una semplice stanga, è molto più complesso, e quindi non riesci, per tra virgolette beccare i 10 camper, fai, penalizzi tutto il resto dell'utenza. Questo è un sistema, perché il camper famoso che si staziona, eccetera, che però può fare il furbo, allora formalmente c'è l'ordinanza di divieto di sosta notturno, eccetera, ci sono le sanzioni, ci sono i controlli, perché non è che non ci sono, ci sono anche i controlli, e pagano. Il problema è tipo il camper che magari paga a spot e non lo puoi sanzionare, perché l'Easy Park, anziché i sistemi facilitatori del pagamento, facilitano anche chi paga a spot. Ecco perché la tariffa minima di 7 ore, cioè di 15 euro, perché è evidente, tu o vai dentro per mezz'ora, vai su discolario e te ne vai, un'ora, ma se tu vai dentro ti paghi 15 euro, perché chi va lì è comunque un utente che non sta lì un'ora, perché chi va non sono bagnanti, non è la famiglia che va a giocare lì, sono tutti che vanno fatta attività sportiva che dura qualche ora, e quindi è evidente che il pagamento gira già su quelle cifre, e quindi li togli, ecco, il furbetto che paga solo quando arrivi, quando va a pagare paga 15 euro, non paga più l'euro con l'Easy Park, che non lo puoi sanzionare, cioè, fisicamente, perché puoi andare giù 7 volte al giorno e se paga ogni volta 7 euro, un euro, quindi non quindi col pagamento minimo uno può star lì, e comunque la sera rimane il divieto, quindi poi è chiaro che non fai una rimozione dei camper, che diventa anche magari chiaro, diventa oneroso, però la sanzione c'è. Certo, no, ma No, non puoi vietare i camper, non è così. No, non puoi, no, non puoi. Abbiamo già fatto, c'è tutta la storia. Abbiamo dovuto togliere una stanga, lo sapete benissimo, c'era una stanga, abbiamo dovuto togliere, è stata diffida al ministero e noi l'abbiamo tolta. Il Comune di Trento è andato al TAR, ma l'ha persa. Cioè non puoi, tu cur, fare una guerra ai camper solo perché è un camper. Perché c'è il furbetto, ma c'è anche il camper democratico, nel senso che va e ha diritto a sostare, ha diritto pagando. Poi il furbo lo devi sanzionare con i controlli, con tutto il resto delle... Però non è così proprio... che la guerra ai camper la fai perché odio i camper e devo sanzionarli. Hanno anche loro dei diritti, giustamente, quindi devono stare nelle regole. Quindi vietarli, se li vieti in tutto il territorio, dove vanno sti qua? Quindi o devi creare un parcheggio camper ad apposito, altrimenti non li puoi vietare, tant'è che, ripeto, le stanghe in alcuni casi sono state tolte. Proprio perché è stata diffida da parte del ministero. Comunque, questo ormai è noto che coi camper è una guerra persa, nel senso che l'unica è far rispettare le regole e quindi agisci un po' con le tariffe, con i controlli, eccetera. Questo è quello che invece abbiamo cercato di fare in questi anni, proprio calibrando sempre più il tiro verso però non avendo come mira il camper, perché allora perdi di mira tutto il resto. Perché quello, ci sono i camper che potranno anche dar fastidio, ma quel parcheggio, prima di essere un parcheggio camper notturno, è un parcheggio per migliaia di persone che vanno a fare attività sportiva, eccetera. Sì, prego.
Sì, sindaco, non è che qua si sta parlando di averla sì o no con i camperisti. Si tratta di controllare ciò che fanno durante la notte. Cioè, in area pubblica tu permetti di fare certe robe, grigliate, feste all'aperto, stendere roba, fanno i lavaggi dei mezzi con l'acqua del lago.
Se vengono anche sanzionati, vengono anche controllati.
Ma sanzionati?
No. Sanzionati. Comunque, abbiamo capito il tema, ti ho già risposto prima. Tu non puoi vietarli, lei dice, devi vietarli, non puoi vietarli, puoi controllarli. Se parliamo di controlli siamo tutti d'accordo.
No. Non li possiamo,
non, scendiamo,
non vietiamo, però regolamentiamo.
Le regole ci sono, vanno controllate.
Perfetto, grazie.
Sì, prego, sindaco.
Sono secondo, io non sono per vietare proprio niente, non era questo.
No, perché l'ha detto lui.
La difficoltà di controllo non la vedo. Abbiamo nelle città d'arte... chi entra va nei posti che hanno la possibilità di far entrare i propri utenti e l'esercente registra la targa. Oggi ci sono le app, ci sono le cose, non fa altro che registrare la targa, è entrato il mio ospite. Cioè, sicuramente c'è un piccolo onere, si tratta solo di controllare, di dare una gestione un po' più serena, anche perché credo che 15 euro non tutti vanno lì, ci sono anche proprietari di barche che magari accedono, fanno un attimo, poi escono, si trovano a pagare 15 euro, se no non pagano. Quindi magari sì, ma sono 7 stalli, le barche sono più di 7, ci sono tutta una serie di questioni. Quel parcheggio si presta ad un controllo fisico fatto in un certo modo, sono scelte, ci sono i sistemi oggi con le targhe, non è che uno deve farlo prima, o si digita la targa come si fa su tutti i in tanti tipi di pagamento, o ancora più semplicemente si entra, quando si entra viene la targa, le targhe che sono associate non pagano, fanno quello che è, ma ci sono sistemi software.
Chi gestisce le targhe? L'esercente se le investe, mette tutto quello che vuole, cioè non puoi mica dare la gestione del parcheggio pubblico all'esercente e fa entrare chi vuole.
Ma l'esercente ha a disposizione i suoi posti, sa quali sono, capito, e quelli può darli, quindi è un onere dell'esercente. Però
no, ma cambiano 10 volte al giorno, quindi può anche andare oltre le regole, dopo devo controllare l'esercente che faccia i controlli giusti.
Perché nei software, una volta che hai dato 7 numeri, non ne puoi dare altri, ti bloccano e quindi è già automatico. Ma entriamo in dettagli che non sono, credo, tema di questa. Ci sono i sistemi, si possono fare, ma il discorso è un po' più generalizzato. Lì abbiamo un problema, su altri parcheggi abbiamo problemi di gestione della sosta su tutta la strada che sale al Baldo per la zona del Falesia. Lì abbiamo macchine che parcheggiano a qualsiasi ore del giorno, della notte, anche lì persone che campeggiano a tutte le ore. Forse anche in quella zona si potrebbe pensare di trovare una regolamentazione di qualche tipo per il pagamento della sosta, quantomeno, visto che stanno anche lì ore e ore e ore, potrebbero arrivare in altri modi. Quindi ripeto, la nostra posizione è quella di avere dei controlli dove è possibile automatici. L'ultima cosa, chiedo all'assessore Malagoli se deve parlare di, invece che bofonchiare di gli hanno scoperto la qua da meno, è un assessore, prende la parola e ci spiega le sue idee. Grazie.
Bene, altri interventi?
Sì.
Prego, Mazzoli Giuseppe.
Ma allora, torniamo un po' al perché di questa modifica. L'abbiamo provato, il sindaco l'ha spiegato più volte nel corso della, del punto. Ci sono tre o quattro motivazioni. La prima era sul porto pescatori, che è un allontanamento di parcheggio dal lungolago. E poi una riqualificazione di alcune aree che in maniera, diciamo così, non corretta, non conforme, andavano a parcheggiare delle macchine all'interno di parchi, esempio all'interno delle foci. Quindi si è voluto dare un po' più di riorganizzazione e anche un discorso anche estetico, che certo non è bello vedersi all'interno del parco una macchina parcheggiata, quindi le attività dovranno parcheggiare negli appositi stalli, che prima indubbiamente non avevano. Oggi dal 24 ce l'avranno. C'è stata una rimodulazione a livello economico di alcuni, tipo quelli dei bus, che era, insomma, fino ad oggi hanno pagato quanto una macchina, insomma, mi sembrava un po' eccessivo, no? Dire che una macchina avesse lo stesso tipo di pagamento del bus, quindi c'è stato anche un discorso di rimodulazione. E poi, ripeto, un attimo fa si è detto che girano all'interno di questi siti di camperisti che in quella zona, della zona della Conca, i parcheggi sono gratis, che non vengono a controllare. Beh, l'obiettivo nostro è stato quello di dire che si va all'interno di quei siti e che arrivi a quei siti, diciamo, che ora non è più gratis, ma come minimo sono 15 euro. Perché prima il camperista che vedeva il Visa in arrivo pagava con Easy Park, e se pagava l'euro, 1,50 euro, quant'era il minimo? 2 euro, adesso non mi ricordo. Comunque pagava il minimo. Oggi, se vede il Visa che arriva, se paga 15 euro. Quindi intanto passerà quel certo tipo di idea che lì chi va a utilizzare quel parcheggio, quell'area sosta in maniera non conforme, non ci andrà. O se ci andrà, sa che comunque deve pagarlo, quindi non è più tanto area gratis dove uno fa quello che vuole. Chiaramente deve esserci in abbinamento ed evidentemente contestualmente il controllo, che c'è stato, perché non è vero che non c'è stato, ma dovrà esserci ancora di più da parte chiaramente della Polizia Municipale, questo è evidente. Quindi sul discorso stanghe è stato già spiegato, è impossibile nella zona Conca inserire una zona stanghe. Mi permetto di dire, visto che si è sentito un attimo fa la proposta del Montebaldo, la ritengo totalmente impossibile di realizzazione, perché vorrebbe dire consentire a un residente di andarci, al fratello che non è residente di non salirci, alla zia o all'amica non salirci perché c'è la stanga. Quindi sarebbe una situazione assurda, ne avrebbero a disposizione solo i residenti, che sono una settantina, su magari 300-350 persone de Nago, de Arco, de Riva, che sono comunque tra virgolette naghesi o torbolani, e che non potrebbero più salirci perché c'è una stanga che non gli consentirebbe di salire. Quindi per cortesia cerchiamo di concentrarci, le stanghe sono importanti, possono essere dei sistemi di mobilità intelligenti e validi, bisogna anche però valutarli sul territorio dove si pongono. Conca e Montebaldo sinceramente sono due che non possono essere minimamente, ma ripeto minimamente, proponibili. Sicuramente è corretto dire che dovrà esserci la Polizia Municipale e incentivare e continuare come amministrazione a far sì che vadano a verificare, perché è vero, sul Monte Baldo c'è una sosta selvaggia, soprattutto nelle primissime ore della mattina, questo lo si vede, lo vediamo tutti, e quindi è nostro compito quello di far sì che i vigili, diciamo, si sveglino un'oretta prima, magari vadano a vedersi certe aree che vengono abusate da turisti che di turisti hanno poco, quello sicuramente. Per dichiarazione di voto, chiaramente il voto della maggioranza è favorevole.
Grazie. Altri interventi? Però già il terzo.
Dichiarazione di voto.
Ok.
Del regolamento. Non abbiamo parlato di mettere stanche sul Baldo per non far salire persone, abbiamo detto solo di cercare di trovare un sistema per far pagare appunto le persone che vanno a parcheggiare, a fare le attività, stanno tutto il giorno, dormono e non sono proprietari di baite o altro. Il tema delle stanghe per noi ritornerà ogni volta che ci saranno da fare queste analisi, perché secondo noi a iniziare da quelli che sono più semplici, e abbiamo fatto l'esempio di Core piuttosto che via Cassapena e Anago, piuttosto che l'area Scarpentari, piuttosto che area ex Tommasi o Strada Grande, come si voglia dire, sia un modo proprio per sgravare la polizia da